dei fogli, ma non sono tanti, non vi preoccupate, visto l'ora tarda. Innanzitutto volevo ringraziare le compagne e i compagni di Cresce per questo prezioso invito, come Centro Sociale di Alzo, Comitato di Lotta per la Casa, per la Casa di Cosenza, perché sono questi momenti, insomma, in cui si può cercare di ristabilire una linea comune di intervento tra città un po' più grosse e città un po' più ristrette o comunque di provincia, contesti differenti come per esempio Cosenza. Partiamo, diciamo, da una sorta di osservazione, asserzione un po' provocatoria. Cosenza ha perfettamente introiettato, pur non essendo assolutamente una metropoli, almeno per parte dell'amministrazione comunale, quelli che sono i paradigmi tipici, le caratteristiche tipiche della città globalizzata. Allora, il mio intervento andrà un po' a descrivere, raccontare, dipanare la matassa di quello che la nostra azione politica ha fatto in questi anni, in questi mesi, e cosa si propone ancora di fare nei prossimi mesi per cercare un po' di mettere in discussione, attraverso un ripensamento degli spazi urbani in chiave sociale, questo paradigma della città globalizzata. E naturalmente, come molti compagni bene hanno detto prima di me, la narrazione, il racconto, la testimonianza non è fine a se stessa, non è autoreferenziale, ma serve, spero che il mio intervento vada in questa direzione, a cercare di creare uno spazio comune di analisi, ma anche di partecipazione e di intervento, dare dei suggerimenti di intervento per le città più grosse come per le città meno grosse, probabilmente più per le città di provincia nel mio caso. Innanzitutto noi ci siamo interrogati collettivamente su che cos'è questa città globalizzata, no? Il titolo di questo convegno è proprio per una critica della città globalizzata, e siamo partiti da una constatazione abbastanza amara, ma abbastanza evidente e palese. La città, così come immaginata dagli antichi greci, quella polis capace di sovrapporre armonicamente la dimensione pubblica e quella politica, fondendole un po' di fatto insieme, non esiste più. Si sono ridotti gli spazi e con questi pure i tempi per agire, prendere parola e modificare le esistenze. Certo, non mancano quelle che anche nei precedenti interventi sono state definite sacche di resistenza, ma appunto si tratta di sacche, ovvero di zone che presentano caratteristiche peculiari, a volte anche drasticamente differenti da quelle proprie del contesto all'interno del quale sono incluse. La città globalizzata quindi per noi è quel contesto solo utopicamente uniforme che per generarsi, espandersi e sopravvivere ha bisogno di creare delle valvole di sfogo, delle sacche, degli sfiatatoi, mettiamola così. Per farla breve, gli spazi in cui ancora proviamo ad agire politicamente con ostinazione non sono altro che i risultati sempre temporanei, quindi sempre modificabili, dei processi di deterritorializzazione, dico una parolaccia, diciamo, in questo momento, che a quest'ora della sera sarà mal digerita, cui la città, diciamo, negli ultimi decenni è andata incontro, ovvero quei processi che hanno minato la rilevanza dei luoghi tradizionali dell'incontro, dell'entrare in relazione, della sfera pubblica, come ad esempio la piazza. Così questa inesorabile deterritorializzazione si è portata dietro un'altrettanto inesorabile depoliticizzazione dello spazio urbano, un processo che ha interessato tanto i nord quanto i sud del mondo, no? Tanto le megalopoli quanto le cittadine di provincia. E Cosenza, adesso entriamo nel vivo, da questo punto di vista rientra a pieno titolo nel gioco. Cosenza, lo diciamo subito, non è una città. Quando si parla di Cosenza, ormai da decenni si ragiona in termini di area urbana, di agglomerato cui le diverse amministrazioni locali di volta in volta provano disperatamente, speculativamente, è il caso di dirlo, con esiti sempre disastrosi e fallimentari, a dare forma. Così, ad esempio, di recente è nato il progetto, udite udite, una città di 60.000 abitanti, di una metropolitana leggera, di una metropolitana di superficie che dovrebbe unire Cosenza e la limitrofa cittadina di Rende. Non si mira quindi a un'unificazione reale dei territori, a un'unificazione che tenga conto dei bisogni, dei desideri, delle relazioni, ma a un'unificazione coatta che prova goffamente a imitare su scala di rotta dinamiche metropolitane. Ecco, un primo nodo su cui ragionare è proprio questo. Il paradigma della città globalizzata si è talmente diffuso anche a livello mentale, no? Che è riuscito a penetrare e insinuarsi persino nelle menti degli amministratori di città non certo metropolitane, come Cosenza, diventando oggetto di propaganda e strumento demagogico. Per fortuna però, dobbiamo dire, i livelli di persuasione di un discorso che mira completamente a neutralizzare lo spazio politico, lo spazio del dissenso per foraggiare quello estetizzante, neanche estetico, di un presunto progresso civile e sociale, ha mietuto finora un numero limitato di vittime. E si badi bene non tanto per l'inefficacia dello strumento demagogico in sé, quanto perché a un modificarsi della cartografia cittadina non ha fatto seguito assolutamente una trasformazione delle condizioni materiali della stragrande maggioranza dei cittadini. E di fronte al bisogno, quello primario, diciamo, specialmente, non ci sono propagande sufficientemente resistenti. Così lo strumento demagogico d'arma di persuasione diventa mero orpello retorico che non incassa più il consenso. Quando si parla di città globalizzata, però, si parla anche di un movimento centripeto che mira da un lato ad accentrare il potere delle istituzioni e dall'altro l'attenzione del cittadino. In altri termini, concentro tutta la mia azione amministrativa, ad esempio, sul centro cittadino, migliorandone l'estetica, la vivibilità, la buona nomea. La città globalizzata, infatti, deve servirsi di un'efficace, ancorché illusoria, narrazione d'accompagnamento. Funziona sempre così. E come si dice, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Così il cittadino medio, e badate bene che quando parliamo di medietà non ci riferiamo più a una specifica classe sociale, ma più a una sorta di sentimento, di modus vivendi operandi, si fa gradevolmente irretire nella fitta trama della centralizzazione urbana, no? Che a suo modo è anche un tentativo di centralizzare il pensiero, uniformandolo a dei canoni fissi e prestabiliti. A Cosenza, attualmente, il pensiero unico è quello della bellezza, della grande opera che genera sviluppo, del mega appalto che dona lavoro e fa rifiorire la città, almeno nelle intenzioni del sindaco e dei suoi lacchè, tanto agli occhi di chi la vive quanto ai visitatori. A soffrire di questa centralizzazione, però, sono proprio i quartieri, le periferie e gli spazi abbandonati. Cosenza si sviluppa secondo un modello a scacchiera, che prevede l'esistenza di aree ricche cui si alternano aree depresse, degradate e povere, aree in cui le regole della centralizzazione non funzionano più, non sono più efficaci. La proliferazione, sempre a Cosenza, di comitati di quartiere, reti di solidarietà, iniziative spontanee, testimoniano che ci sono lembi di città allergici a questa centralizzazione, lembi di città che si oppongono al paradigma dell'indistinzione, il paradigma tipico della città globalizzata, no? Dell'indifferenza. Nella città globalizzata, così come immaginata dal modello capitalistico finanziario attualmente in atto, non c'è spazio per la povertà, per la bruttezza, per il disagio, per tutto ciò che non si allinea al processo di turistizzazione, che anche a Cosenza come altrove muove già da tempo i suoi passi. Paradossalmente però, tanto la visione turistica della città quanto quella incentrata sui bisogni reali condividono l'attenzione per il territorio. Nel primo caso, però, quello della visione turistica, il territorio rappresenta un mero feticcio cui richiamarsi per rafforzare la propria identità, la propria storia, finendo per ridursi a un vuoto e nostalgico contenitore, buono solo per la realizzazione di attempate brochure, quello che succede per esempio a Cosenza con la storia del re Alarico, no? Non è un caso che il comune abbia e stia investendo tanto economicamente quanto a livello di immagine sulla figura di un re barbaro, appunto Alarico, che nella città Abruzia, tra le altre cose, c'è solo morto. Mi richiamo in altri termini a un presunto fastoso passato per tentare di valorizzare il mio territorio e renderlo appetibile dal punto di vista turistico. Così dal nulla mi invento la costruzione, ed è storia vera, storia reale, non è un'ipotesi, di un museo virtuale sulla figura di Alarico, ecco il ripensamento degli spazi urbani nella città globalizzata, in chiave assolutamente antisociale, e chiedo persino finanziamenti, anche ministeriali, per provare a rinvenire le tracce di un ipotetico tesoro sepolto sotto il fiume che attraversa Cosenza, assieme alle spoglie dell'ormai Eifu Re Barbaro. Non è fantascienza, è la realtà dei fatti di una città che prova a globalizzare non solo i suoi spazi, ma anche la sua storia, la sua immagine. Allo stesso modo, continuiamo negli esempi negativi, dotare Cosenza, e forse questo l'avrete sentito magari, di un immenso, inutile e costosissimo ponte di Calatrava, dimostra ancora una volta che il tentativo è quello di creare luoghi dell'indistinzione, luoghi globalizzati che facciano somigliare una piccola città del sud a Venezia o Siviglia. Lo spazio urbano quindi muta non al mutare dei bisogni reali dei cittadini, ma sull'esclusiva base di un'idea turistica e globalizzata di città. La città dei bisogni reali dal canto suo però esiste, in qualche modo grida. Esiste e avanza, gettando la sua ombra sui luoghi dell'indistinzione cittadina, cominciando a incutere temore, a destabilizzare questo piano di globalizzazione. Facciamo un esempio su tutti della nostra azione politica attuale. Attualmente il centro storico di Cosenza, invece di essere quello che dovrebbe essere, ovvero il cuore pulsante della città, il quartiere più grande, il quartiere più storico appunto dell'intera area urbana, è l'organo paradossalmente invece più distaccato e in sofferenza della stessa, no? Il quartiere più grande della città che però versa in stato di degrado strutturale, di disagio economico, completamente abbandonato dalle istituzioni, le attuali ma anche le precedenti. La nostra azione politica, in questo caso, è partita proprio da questo abbandono. Laddove la città globalizzata ha creato marginalizzazione, il cosentino medio passeggia sul corso principale della città ormai e disdegna l'attraversamento degli affascinanti vicoli di Cosenza Vecchia perché sul corso trova tutto ciò che può soddisfare i propri desideri. Quindi lo spazio urbano della città globalizzata concentra in un fazzoletto di territorio tutti i luoghi del benessere e del divertimento. E quindi nel centro storico, attraverso la nostra azione politica, sono nati spontaneamente, diciamo, i segni anticipatori di una ribellione, di una visione antitetica a quella globalizzata. Dapprima con la riattivazione di reti solidaristiche, già in parte presenti, e man mano con l'esplorazione del territorio del quartiere, la mappatura dei bisogni sociali, la creazione di spazi di mutualismo, di aggregazione, di cultura e di arte. Così, negli ultimi mesi, mentre il disegno della città globalizzata, approntato dall'attuale amministrazione di centrodestra, vaneggia sulla costruzione di nuove grandi opere, e su questo volevo fare un attimo una digressione, la grande opera è la cifra peculiare, secondo noi, della città globalizzata, soprattutto nei contesti più provinciali e nei territori meridionali, in quanto incarna una sfrenata vocazione allo sviluppo che dovrebbe inorgoglire il cittadino, mentre rappresenta pateticamente solo un concentrato a presa rapida della visione del mondo capitalistico globalizzata. Allora, nel nostro centro storico, in opposizione, in antitesi a questa visione, sono nati un ambulatorio popolare, una sede del comitato di quartiere, una galleria d'arte autogestita, spazi di aggregazione, uno sportello d'assistenza sindacale, la sede del gruppo Ultra della squadra cittadina, un progetto di rivitalizzazione dei luoghi più nascosti del centro storico che usa la cultura come arma per scardinare l'indifferenza. In altri termini, bevo un goccio di birra, non solo denuncia, ma azione concreta, visibile. E più si fa visibile l'azione, maggiori sono le controindicazioni, però maggiori sono i rischi che la città globalizzata si trova suo malgrado a correre. In quest'ultima parte dell'intervento mi vorrei soffermare, come richiesto anche un po' dai compagni appunto del CRESH che hanno lanciato questo convegno in modo molto opportuno, anche sugli strumenti e sulle pratiche che in questo caso in una piccola città del sud hanno e possono funzionare per spogliare della sua legittimità l'apparato della città globalizzata, no? Riportando, e questo è proprio il caso di dirlo, il discorso periferico al centro. Ebbene, per essere sintetici, io credo che i nostri grimaldelli sono e potranno essere A, il catalogo dei bisogni reali, B, il racconto, la comunicazione e la costruzione di una visione alternativa a quella globalizzata, sfruttando la potenza dei nuovi e vecchi media. C, l'azione diretta, l'organizzazione di pratiche reali di contropotere. Facciamo degli esempi concreti anche in questo caso, sempre riferiti naturalmente alla città di Cosenza. Laddove si palesa la mancanza di ascolto, chiusura, indifferenza, no? Sono ormai scomparsi dalla fisionomica urbana gli spazi pubblici dell'incontro, il metodo assembleare, su questo mi richiamo un po' a quello che hanno fatto molto bene i compagni di Pisa, ho sentito con piacere quello che diceva prima il compagno, il metodo assembleare portato avanti nelle realtà dei diversi comitati di quartiere presenti rappresenta il volano per poter costruire una mappatura dei bisogni reali. Il comitato di quartiere quindi non è più una mera propaggine, come per lungo tempo in alcune città è stato, un appendice, un generico punto d'ascolto, ma la cellula che dà vita all'intero movimento cittadino. È dai comitati di quartiere che dobbiamo ripartire, no? Perché le nostre narrazioni non possono più essere partorite nel chiuso delle riunioni militanti, ma vanno strutturate a partire dal catalogo dei bisogni reali, quindi sentendo di quello di cui hanno bisogno, quello di cui hanno bisogno i cittadini. Ciò che emerge dai contesti che costituiscono i margini della città globalizzata, però, se non viene, andiamo al punto B, se non viene adeguatamente raccontato, comunicato e diffuso, rimane drammaticamente lettera morta. Per tale ragione la nostra azione politica deve concentrarsi sui linguaggi e le forme della comunicazione. Le parole d'ordine vanno nettamente modificate. Le parole d'ordine devono seguire le trasformazioni reali. Dobbiamo essere in grado di migliorare l'efficacia e la fruibilità dei nostri discorsi, e questo riusciamo a farlo solo se dimentichiamo la presa del Palazzo d'Inverno e ci concentriamo sulle condizioni reali di vita delle persone con cui lottiamo giornalmente. La gente, e il quadro politico attuale ce lo suggerisce, è vero, anche parlando nei quartieri e così via di Cosenza, non solo chiede più Stato, la gente vuole essere tutelata e protetta, la gente chiede pane e garanzie, ma non è il ritorno dello Stato-nazione, lo si diceva bene all'inizio riprendendo anche il discorso, la diatriba Mattarella-fascioleghismo, non è il ritorno dello Stato-nazione o della città determinista, organicista, che risolverà il problema dei nostri territori. Solo le pratiche di auto-organizzazione, mutualismo, ricerca, inchiesta, partecipazione diretta possono ricostituire la fitta trama di un tessuto sociale e urbano differente. Quando la nostra narrazione è sincera perché parte dal catalogo dei bisogni reali, allora riesce a scardinare anche la narrazione globalizzata propagandata dai poteri forti di turno. E vi faccio un altro esempio concreto. Qualche settimana fa, forse ormai un mese, la nota trasmissione televisiva di Rai 2, Nemo, ha mandato in onda un servizio sullo stato di degrado del centro storico di Cosenza, fatto dal giornalista napoletano Nello Trocchia, rilevando l'inutilità del ponte di Calatrava, costruito in parte, sfioro solo a volo d'uccello questa tematica, anche se meriterebbe minuti e minuti, con soldi destinati originariamente alle case popolari. Cioè, sostanzialmente un terzo di questo ponte è stato costruito con i fondi GESCAL, che erano delle detrazioni dalle buste paga dei lavoratori che dovevano essere utilizzati per ristrutturare o costruire nuove case popolari, e invece sono stati utilizzati per costruire il 33% di un inutile ponte. In poche parole, l'inchiesta, diciamo, del giornalista napoletano, che naturalmente abbiamo concordato, che naturalmente abbiamo strutturato e pensato insieme, partiva da questo assunto: se c'è un centro storico che crolla, in cui diverse famiglie versano in stato di assoluto disagio, come può un avveniristico ponte, peraltro costruito con fondi destinati all'emergenza abitativa, rappresentare una priorità? Rappresenta una priorità solo per la città globalizzata, per l'immagine della città globalizzata che il sindaco vuole propagandare. Quindi la nostra azione politica di denuncia, o meglio il nostro racconto di uno spazio urbano marginale, di uno spazio urbano lontano dai lustrini del centro cittadino, delle paillettes, delle grandi opere, ha letteralmente mandato in crisi, e quando parlo crisi di nervi proprio, nel vero senso della parola, la narrazione turistico-globalizzata costruita dall'amministrazione comunale attualmente in carica. Quanto il lavoro di inchiesta, di studio sui territori può servire, ma quanto può essere ancora più efficace se c'è un medium, in questo caso la RAI, che riesce a trasmetterlo, a diffonderlo in modo assolutamente più capillare e più radicale. Allora il nostro sindaco, con il suo codazzo di Lecchini, vi sareste divertiti se aveste letto i suoi, diciamo, status Facebook, è letteralmente esploso, accusandoci veementemente, riporto alcune sue affermazioni, di aver messo in cattiva luce la nostra città, di aver allontanato i turisti, di aver sputato addosso alla bellezza, di essere degli odiatori di professione. E sono stato generoso, no? Diciamo, contemplato i commenti di tutto il codazzo. E tutti questi improperi, queste accuse nei nostri confronti, perché? Perché a livello nazionale abbiamo fatto una figura di merda. Perché abbiamo fatto saltare l'immagine di una Cosenza globalizzata, pacificata, armoniosa, di una Cosenza in cui si costruiscono grandi opere e i cittadini sono contenti perché i turisti si precipitano da ogni dove a contemplarle. Io non vedo l'ora di andare a Cosenza per vedere il ponte di Calatrava. Ma vabbè, quasi quasi non ci torno più proprio per non vederlo. Mi accogliete? Sì. Allora, il nostro racconto quindi di uno spazio urbano diverso, frastagliato ed eterogeneo, non ha prodotto però solo, e qui diciamo dobbiamo spendere una parola su questo, la reazione veemente del sindaco, no? Ma anche quella complice e solidale della parte sana e non mentalmente globalizzata della città, rompendo atavici meccanismi di subalternità, silenzio e indifferenza. Tutto questo per dire che cosa? Che a partire dalle narrazioni oneste, alternative e condivise, che occorre ripartire per raggiungere la tanto agognata egemonia culturale gramsciana. Siamo chiamati quindi a utilizzare tutti i mezzi in nostro possesso, e anche quelli ancora non nelle nostre mani, per diffondere le nostre nuove narrazioni. Il terzo e ultimo punto, esempio, e non potevo esimermi dal citare quella che per noi è l'esperienza più bella, probabilmente più virtuosa e costitutiva della nostra essenza, che è la lotta per la casa. Noi abbiamo 5 occupazioni abitative a Cosenza e portiamo avanti questo discorso da 10 anni, però mi piace citare l'ultima di queste occupazioni, no? Che è simbolo di azione diretta, di partecipazione, di una pratica concreta di contropotere, che è quella dell'hotel centrale occupato. Abbiamo occupato il 30 dicembre del 2017 dello scorso anno, un enorme sarcofago di cemento abbandonato a 2 passi dal centro cittadino, che adesso è diventato spazio abitativo, ma non solo, anche cucina culturale e artistica, spazio di incontro. Perché dico questo? Cioè, un'occupazione abitativa può essere anche spazio di aggregazione di cultura e di incontro. Dico questo perché ripensare gli spazi urbani in chiave sociale, al di là del paradigma della città globalizzata, crea dei flussi totalmente differenti. Prima dall'hotel centrale occupato non ci passava nessuno, da quella zona della città non ci passava nessuno, perché naturalmente era una zona, non dico periferica, comunque parallela al centro cittadino. Adesso tutto è cambiato, quindi cambia anche il rapporto dei cittadini stessi con i propri quartieri, non solo quello degli occupanti che si vanno a innestare in un luogo diverso, in un luogo nuovo, ma gli stessi cosentini hanno dovuto rinegoziare e risignificare i loro rapporti, le loro relazioni, alla luce di un'occupazione abitativa. Quindi chiudo su questo con un auspicio che rivolgo naturalmente non solo a noi ma a tutte le altre città: solo se saremo in grado di lavorare a Cosenza come altrove sulle pratiche di riappropriazione, sulle forme della comunicazione, sul catalogo dei bisogni reali, nei prossimi anni potremo ambire a costruire uno spazio urbano differente, uno spazio urbano dove i luoghi della resistenza non sono più episodici e residuali, scollegati tra di loro, ma rappresentano la norma. Uno spazio urbano dove i subalterni, con i loro bisogni ma anche desideri, non ci vergogniamo di utilizzare questa parola, diventano protagonisti. Per questo è essenziale continuare a esercitare il conflitto come forza tensiva che mette in discussione, provando ogni giorno a riorganizzare dal basso le caratteristiche dello spazio pubblico, la percezione dei luoghi e i momenti in cui siamo, come questo, chiamati.